Allora, mi segnalano dei vostri colleghi delle voci incontrollate che è meglio mettere subito a tacere. Lo scritto è su tutti i libri disponibili. Non è un esopero, è un esame scritto, che vuol dire che quello deve prendere un voto e quindi deve essere su tutto quello che studiamo e portiamo in sede d'esame. Come anche l'orale, a chi viene a sostenere l'orale lo sostiene su tutti e tre i libri. In linea di massima, a partire dalle domande errate che sono state eventualmente realizzate nello scritto, ma non necessariamente. La data non l'ho ancora definita perché devo ancora vedere un paio di cose che mi devono comunicare, per cui purtroppo ancora non sono in grado di dirvelo. Credo che comunque sarà intorno al 30-31 maggio, orientativamente, e in modo appunto di dare per una decina di giorni poi per il primo orale disponibile. Vi ricordo che non è necessario venire al primo orale subito perché il voto vale per tutto l'anno accademico, quindi vale fino a febbraio 2012, credo, sì. E quindi insomma diciamo che c'è abbastanza tempo. Allora, abbiamo parlato di Beck, se non vado errato, l'ultima lezione. Domande su questo argomento? Tenete presente che per capire bene Beck, Giddens e anche Luhmann è importante riprendere tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, nel senso che sono poi gli autori che in qualche modo hanno tematizzato in particolare questi argomenti e questi discorsi e ne hanno tratto anche delle conseguenze che noi ci troviamo a confrontare, con cui ci troviamo a confrontarci quasi quotidianamente. Vi ricordo che l'ultima cosa che abbiamo visto di Beck aveva a che fare con il problema dell'aumento del sapere e dell'insicurezza che ne deriva, e questo abbiamo visto essere un tratto peculiare della nostra cultura che non è limitato, diciamo, a questa constatazione di Beck, non è limitato all'esempio, per esempio, micro che abbiamo fatto la volta scorsa, ovvero sia al fatto che quando so tutte le cose che possono capitarmi se vado a farmi un'operazione ho molta più paura di prima, perché non è solo quello. Però il problema sta esattamente qui, ovvero sia che un'altra volta ci troviamo davanti a una dinamica innescata da noi per tutt'altri motivi, perché l'idea della modernità è stata quella di scoprire tutti i funzionamenti della realtà in modo da poterli rendere prevedibili, gestibili, amministrabili e via discorrendo. E questo in tutti i campi invece ha portato a delle situazioni completamente diverse, ovvero sia che questo aumento del sapere ha avuto dei riflessi devastanti per molti versi. Vi ricordo che il problema dell'atomo è esattamente lo stesso, dovevamo scoprire questo elemento rassicurante, abbiamo scoperto degli abissi del tutto incomprensibili, dove lo stesso pensiero scientifico non riesce a orientarsi. Voglio dire, se voi avete una vaga idea di quella che è la teoria delle stringhe attualmente, vi renderete conto che sono dei giochi d'astrazione che sono del tutto incomprensibili ai più, cioè uno spazio a 17 dimensioni è complicato da visualizzare, non riesci a prenderlo proprio in considerazione. Puoi farlo con degli strumenti matematici, ma poi a livello di prassi che cosa può voler significare? Quali sono le 17 dimensioni?
Non arriva ancora in evoluzione.
Ok, quindi tutto questo, diciamo, sacrificare delle risorse e delle teorie a delle teorie particolari è inquietante, no? Vi ricordo che Feigenbaum, che era quello che ha fatto gli studi sulla goccia che gocciolava dal rubinetto, non gli hanno dato una lira, eppure ha permesso di scoprire il protocollo HTTP. Questi ai quali hanno dato un sacco di soldi sono anni che girano a voto e non hanno portato nessun risultato. Tant'è vero che i grandi fisici contemporanei cominciano a dire: ma forse abbiamo preso una cantonata, magari non è proprio così. Che già è un buon segno, per certi versi, meglio tardi che mai. Però comunque, questo per dirci come il sapere non sia esattamente quello che immaginavamo, no? Tenete presente che il sapere, appunto, per gran parte della tradizione culturale occidentale, e in particolare da quando si è affermata la famosa rivoluzione scientifica della quale abbiamo parlato più volte, è stato inteso come strumento di dominio. Strumento di dominio non soltanto ovviamente degli altri, anche se questo chiaramente era uno dei punti focali, perché è chiaro che quando il re di Francia o il re di Inghilterra che però d'altro canto avevo anche detto avevano anche loro degli interessi personali in questo tipo di attività. Ma comunque quando queste grandi autorità foraggiano e sponsorizzano la ricerca scientifica non lo fanno soltanto perché gli fa piacere, ma lo fanno perché quella ricerca è in grado di dar loro degli strumenti di supremazia, che possono essere nuovi strumenti di navigazione, nuovi disegni di navi, nuove armi e tutta una serie di cose che poi permettono di sottomettere il resto del mondo, tanto per dirne una, ma chiaramente. Quindi il sapere tecnologico e scientifico viene sponsorizzato nella grandissima parte dei casi non per una questione di fascino della conoscenza, cioè non per saperne semplicemente di più, ma per saperne di più per poter fare cose, in pratica per poter dominare il mondo. Questo dominio del mondo non è limitato evidentemente al resto del genere umano, ma ha anche come oggetto il mondo stesso. Quindi la tecnologia ci mette finalmente, o perlomeno avrebbe dovuto metterci finalmente, al riparo da tutta una serie di avvenimenti catastrofici e imprevedibili che colpivano invece le culture, la nostra cultura prima. Faccio presente per esempio le carestie, le pestilenze, tutta una serie di eventi che erano, come dire, percepiti come del tutto casuali e del tutto irrimediabili dalla nostra cultura fino a pochi decenni fa. Oggi questa cosa, per quanto noi continuiamo a dirci che non è più così, sta continuando ad accadere, no? Non saranno più delle pestilenze? Oddio, ne potremmo anche parlare, perché se andate a vedere le percentuali di malati di tumore o di malati di AIDS o le nuove ricorrenze di malattie che sono date per sconfitte, ne potremmo parlare, però forse non saranno le pestilenze, ma sicuramente sono i terremoti. Sicuramente sono le nuove evenienze climatiche che ci costringono a dover rivedere radicalmente tutta una serie di cose. Di fatto la natura ci sta spiegando a chiare lettere che quest'idea di controllarla non va, non funziona. E lo fa in modo anche subdolo per certi versi, perché ricordatevi che noi qui, per quanto facciamo ambiente, abbiamo anche ragionato molto di ETET. Questo vuol dire che non è che la natura è soltanto il paradiso terrestre nel quale si va girando. La natura, come diceva Leopardi, è anche matrigna, no? È sempre la stessa cultura che ne parla, quindi è la stessa natura che ti porta una meraviglia di fiori senza che tu te ne accorga, praticamente dall'oggi al domani il mondo è cambiato, ma è la stessa che ti distrugge un raccolto in un giorno di grandine. Quella è la natura. La natura non è né buona né cattiva, è altro. È qualcosa di cui bisogna prendere coscienza e con cui bisogna convivere necessariamente. Però noi questa cosa l'abbiamo costruita, come vi ho detto ripetutamente, in modo da definire un rapporto di sudditanza della natura, da illuderci di poter controllare la natura stessa. E questo l'abbiamo visto anche in semplici manifestazioni pratiche, no? Il linguaggio della pubblicità, come dicevamo spesso e volentieri, da questo punto di vista è rivelatore. Allora tu compri una macchina con clima. Domanda: che vuol dire la macchina con clima? Cioè il clima è fuori, è dappertutto, perché è dentro la mia macchina? Perché clima è il climatizzatore. Che cos'è il climatizzatore? È uno strumento attraverso il quale tu controlli il tempo all'interno della tua macchina. Se tenete presente che il controllo del tempo atmosferico è un attributo divino, vi rendete conto che questo piccolo martingegno, questa piccola stupidaggine con la quale noi pretendiamo di poter decidere la temperatura dentro casa, l'umidità dentro casa, l'umidità dentro la macchina, ha sì una ripercussione pratica, ma fondamentalmente ha una ripercussione simbolica. Ci dà la sensazione di poter controllare il clima. Quindi, per certi versi, ci dice che siamo divini. Perché il punto è questo, ragazzi. Quelli che controllano il tempo sono gli dèi. Quelli che controllano gli avvenimenti sono gli dèi. E manco, perché se voi andate a leggere le famose mitologie di cui vi ho parlato, scoprirete che sopra gli dèi c'è sempre il caso. Anche gli dèi non sono liberi, non sono sottomessi, non sono autonomi in modo assoluto, hanno anche il caso è sopra gli dèi, in tutte le lezioni. Quindi evidentemente ci sono tutta una serie di correlazioni, di rapporti che noi continuiamo a far finta di non vedere, ma che sono lì da millenni. I nostri predecessori, che erano molto meno ricoglioniti di noi, si sono accorti di questa cosa e l'hanno messa in bella forma, l'hanno messa nei miti, l'hanno messa nei racconti, l'hanno messa in situazioni che per loro erano molto eloquenti. Non sapevano loro che noi non li avremmo più letti perché erano vecchi, non gli è venuto in mente, ma se noi li leggessimo sapremmo un sacco di cose, no? Evidentemente. E di questo poi parliamo un po' meglio nella seconda ora, perché appunto oggi passiamo a vedere anche il buon Lacerda. Allora, posto questo stretto rapporto fra conoscenza e dominio, è evidente che una delle radici dell'insicurezza contemporanea, tanto per venire a interessi un po' più specifici nostri, sta esattamente nel fallimento di questo dominio, ovvero sia nel nostro accorgerci che tutto ciò su cui avevamo investito per controllare il mondo non funziona. O meglio, non funziona come immaginavamo, funziona in un altro modo. Vi ricordo il concetto di ecologia dell'azione di morale. Io faccio questo per ottenere questo risultato, ne ottengo uno che sembra lo stesso, ma nel frattempo ho pagato questo, questo, questo e quest'altro prezzo. Ed è un problema. Ovviamente questo, come abbiamo detto l'altra volta, ci mette sulla difensiva, quindi passiamo alla suddivisione dei mali più che dei beni. Abbiamo un atteggiamento verso il mondo che è un atteggiamento di messa a distanza. E quindi da questo cosa derivano? Derivano tutti quanti gli steccati e i muri che stiamo tirando su. Prendetevene conto di questo. I muri non sono semplicemente un problema fisico. I muri nascono, come abbiamo visto con la zona, se vi ricordate, nascono da un atteggiamento mentale. Tu fai il muro se sei fragile, se hai paura, se sei in qualche modo convinto di non essere in grado di fronteggiare la minaccia, e quindi che fai? Ti isoli. Però così facendo tagli il rapporto, no? Annulli l'ecologia, perché l'ecologia è anche quello. Puoi vivere con un popolo che sta dietro un muro e fai finta che non esiste? No, stesso discorso che facevamo l'altra volta. Se c'ho le centrali nucleari dall'altra parte delle Alpi, di che parliamo? È semplicemente un'illusione la mia, che io sia protetto dalle Alpi, perché le Alpi non mi proteggono nulla. Come i poveri tedeschi che pensavano di risolvere il problema delle loro foreste riducendo l'inquinamento in Germania, si sono beccati tutto l'inquinamento nostro, degli altri paesi e via discorrendo, e ci hanno le foreste morte, pur avendo speso un sacco di soldi per evitarlo. Quindi, come vedete, la questione è bella complessa. Per cui tutte queste dinamiche, come vedete, hanno a che fare strettamente con l'ambiente, hanno a che fare strettamente con il nostro modo di vivere nell'ambiente, hanno a che fare strettamente con la nostra percezione di sicurezza, di tranquillità, o viceversa di ansia, chiaramente. E ci dicono Giddens e Beck che è molto più l'ansia che non la sicurezza. Ma non solo per questo. Per esempio, qui riprendiamo tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi sull'argomento dei saperi esperti, del sapere scientifico e via discorrendo, e cerchiamo di capire un po' meglio perché questa cosa sia a sua volta problematica. Perché di fatto nella costruzione di questo benedetto sapere esperto, che sarebbe il sapere dello scienziato, o comunque di qualcuno che pretende di saperne più di te, per un qualche motivo, c'è una dinamica nascosta che è molto problematica. Perché in pratica, se andiamo a vedere quali sono i presupposti teorici di questa questione, scopriamo dei giudizi poco lusinghieri sul genere umano. Nel senso che oggi come oggi noi, avendo attribuito ogni tipo di sapere all'esperto, ovvero sia a qualcuno che ha fatto un certo ciclo di studi, ha imparato alcune cose e via discorrendo, stiamo dicendo implicitamente che chiunque non sia esperto è ignorante. Ovvero sia, neghiamo a noi stessi una qualche competenza diffusa che invece è sempre stata a titolo dell'uomo. In tutte le culture c'erano quelli che ne sapevano di più, ma questo non voleva dire che gli altri non ne sapessero nulla. Capite? Se voi vedete la televisione, che succede? Che uno dice una cosa, quello lo guarda e fa: perché lei è un architetto? Che cazzo c'entra? Devo essere per forza un architetto per dirti una cosa ovvia? No, però il nostro modo di pensare è questo: se tu non hai il pezzo di carta, non hai titolo a parlare, anche se c'è buon senso, c'è una forma di sapere che può essere ben considerato un sapere spendibile senza pezzi di carta. Cioè, per essere un buon uomo, non nel senso del buon uomo, il poveraccio, il famoso omino, ma per essere un uomo buono, non serve la laurea. Capite? Noi abbiamo un modo di ragionare che è del tutto distorto. Come se senza laurea tu non valessi una lira, che è l'equivalente di quello che vi ho detto per la laurea, per la quale se c'hai la laurea hai automaticamente uno scatto nello status. Ma chi l'ha detto? Facciamo un attimo di, no, la famosa autocritica. Quanti di voi saranno così migliori da meritarsi addirittura un cambiamento di status all'uscita da qua dentro?
o quanti di voi, sempre un voi ampio perché non siete gli unici poveracci della questione in generale, sono degli studenti, quanti degli studenti sono qui perché vogliono migliorare la loro condizione e non gli frega un accidente di imparare qualcosa? Quindi sto miglioramento da dove dovrebbe derivare? Dal semplice fatto di essere stati qui? Non si capisce. O meglio, si capisce, ma ha delle difficoltà questo ragionamento. Però lasciando da parte questo specifico argomento, il problema qual è? Che nel nostro modo di raffigurarci il sapere, noi non partiamo come competenti, ma partiamo come ignoranti. La nostra presunzione, la presunzione nei confronti degli altri, è che se non sono esperti devono stare zitti, perché non hanno titolo a parlare. E questo si vede anche in tanti altri dettagli. Io per esempio non ho figli, ho smesso di parlare con i miei amici che hanno figli perché la prima cosa che mi dicono è: tu sei padre? E allora, come se io non potessi dire nulla di sensato sulla paternità senza essere padre io. Perché? Quindi vedete che è una forma mentis questa. Posso anche dirti una cazzata, ma argomentamela in un altro modo. Non mi puoi dire che io a priori non sono in grado di dire perché quello non l'ho fatto. Ma allora di che parliamo? Solo di quello che abbiamo fatto nella prassi concreta? Come faccio io a parlare, che ne so, dello spazio? Devo andare nello spazio e poi torno, io sono stato nello spazio, quindi te parlo dello spazio. È idiota come atteggiamento. Però questo è quello che facciamo noi. Allora il sapere esperto diventa una certificazione di ignoranza generalizzata, che oltretutto neanche risolvi con l'expertise, perché tu sei esperto di una cosa, due, che voglio esagerare, tutte le altre sono irrimediabilmente al di là della tua volontà. Se poi sei esperto di una cosa che non hai i pezzi pratici, è finita. Ma tu puoi essere un analista delle radiazioni delle stelle rosse, complimenti, tutta la mia stima, ma quando applichi nella vita sta sapendo, tu per tutti gli altri aspetti dell'esistenza sei un diletto, sei uno che vive dentro al posto del lavoro, deve stare nel laboratorio a guardare fuori e a leggere tutti i schemi, allora va bene, ma come ti allontani sei un perfetto imbecille, non hai nessun titolo ad esprimere rapporti o idee politiche, non hai alcun titolo a scegliere con qualche tipo di tua ispirazione, quelli che possono essere i cibi, i comportamenti, i modi, l'educazione dei tuoi figli, è tutto delegato ad altri. Questo porta, come dice Beck, alla irresponsabilità generalizzata, che è comodo, perché i genitori hanno problemi con i figli, e beh, la scuola, perché tu che cosa fai nella vita? Qual è altro il tuo compito? Ma siccome il genitore è un'altra di quelle cose che non c'è certificazione, se tu per poter essere un tosatore di cani hai bisogno della laurea oggi, cosa che grida vendetta davanti a Dio in sé come concetto, o per essere cuoco o per essere idraulico o per essere qualunque cosa c'è bisogno di tutti i pezzi di carta assortiti dati da istituzioni che funzionano in modo del tutto discutibile, tra l'altro, ovviamente, come fai a vivere quando la tua vita è costantemente una messa alla prova di tante tue competenze complesse? Perché vi ripeto, scegliere, come abbiamo detto, credo in modo abbastanza estensivo, non è facile. Quindi se io da una parte sono ritenuto in grado di scegliere, dall'altra mi si nega questo attributo. Perché su quali basi scelgo? Vorrebbe dire, se estendessimo al paradosso, che io posso votare soltanto se sono laureato in scienze politiche. Perché altrimenti a quale tipo di sapere faccio riferimento quando decido se voto A o voto B? E questo è evidentemente in forte contrasto con quello che era l'ispirazione della modernità, perché l'ispirazione della modernità qual era? Che il soggetto, quello famoso attivo di cui abbiamo parlato più volte, nella sua autonomia critica è in grado di scegliere e decidere. Quindi a monte noi pensavamo che il soggetto fosse in grado, tant'è vero che il racconto della modernità cosa ci dice? Che gli uomini fino a un certo punto non sono stati in grado di scegliere autonomamente perché qualcuno glielo impediva. I re, i tiranni, tutte, no? Le oligarchie, le varie aristocrazie, eccetera. Quindi nel momento in cui fossero stati liberati, finalmente avrebbero potuto assumersi la responsabilità, l'orgoglio di poter scegliere. Però questa cultura ha portato, tanto per cambiare, come dicevo la volta scorsa, la famosa dialettica dell'illuminismo, a una situazione completamente contraria. Ovvero sia, noi oggi siamo privati, espropriati della possibilità a monte di poter scegliere e decidere, perché non sappiamo, perché il nostro sapere si è configurato in un modo tale per cui non c'è mai uno che sa, dovremmo sempre essere 15, 20, 30 con tutti i valori che vengono assegnati evidentemente alle varie discipline, per cui è chiaro che le discipline scientifiche contano più delle discipline umanistiche, tanto per dirne una, no? Per cui se c'è un pool di esperti, parola che, come dire, torna moltissimo in questa configurazione culturale, nel quale c'è l'ingegnere, c'è il sociologo, c'è l'architetto, c'è il fisico, c'è il matematico e l'economista, a chi daremo retta? All'economista e all'ingegnere, forse al matematico, il sociologo e l'architetto, che stanno a fare niente, fanno numero, no? Questo è il punto, perché nell'organizzazione delle materie e delle discipline c'è un sottofondo ideologico nascosto, ma che funziona benissimo. Com'è che voi andate all'università e trovate regolarmente che le facoltà umanistiche non c'hanno mai una lira? È sempre un caso? Oppure a monte c'è qualcuno che ritiene che le facoltà umanistiche, se anche chiudono, è uguale? È molto più probabile che sia così. Ma sempre con quel famoso, quella famosa capacità di previsione dell'utilità delle discipline di cui abbiamo parlato, per cui oggi chiudiamo queste discipline, poi fra vent'anni magari, cazzo, ci serviva una disciplina umanistica, non ci stanno più, sono finite perché sei stronzo. E quindi ci spiace. Te ne sei perso. Come ce ne siamo perse n.000 fino ad ora. Voglio dire, non è che la prima, no, noi siamo dei superstiti per certi versi. Ma a sentir loro, noi dovremmo investire soltanto in ingegneri e in medici, in ingegneri e in economisti, perché visti i risultati brillanti che conseguono quotidianamente, uno potrebbe dire, senti un po', adesso no, come 5 anni c'è una moratoria, non ne facciamo più, facciamo altro. No, rivoglio i calligrafi, rivoglio i, che ne so, quello che vi viene in mente, i cordai, tutta una serie di categorie che purtroppo nel frattempo abbiamo perso, ma che tutto sommato avevano anche un loro perché. Oh, quindi capite che questo tipo di costruzione è unita a quell'altro discorso che abbiamo fatto di Cartesio, quindi del fatto che noi ci riteniamo razionali, diventa un peso costantemente sulle nostre spalle, noi siamo costantemente chiamati a dover dimostrare di aver titolo a dire qualcosa, quando dovrebbe essere il viceversa, tu dovresti essere ritenuto in grado di dire e poi eventualmente a fronte di cazzate verificanti essere censurato, ma no, tu prima di poter aprire in bocca mi devi spiegare tutte le tue specializzazioni, tutto quello che hai fatto. Quando voi lavorerete o avrete a che fare con sistemi formalizzati e organizzativi come i nostri, sentirete che una delle frasi ricorrenti è: tu non hai le competenze di te. Come se il mio pensiero potesse essere etichettato e segmentato in una serie di cose per le quali posso dire su questo ma non su quello. Come se i discorsi fossero composti da tutta una serie di cassettini. I discorsi sono un tutto. Io devo ambire a un sapere che mi permetta di affrontare e confrontarmi col tutto per poi eventualmente segmentare e scegliere delle situazioni. Non certo dividere tutto a monte e poi dire tu fai questo, tu fai quello, tu fai quell'altro, nessuno di questi si parla, quindi alla fine che cosa ho ottenuto? Nulla. No, che è tutto il problema che avete visto in Morà. Quando leggerete Morà i progetti in Morà, vedrete che il problema è questo. A che servono degli specialisti che non comunicano? A nulla. Però al di là dell'utilità pratica della questione, il problema su cui ci fanno riflettere questi autori è esattamente l'altro, ovvero sia il fatto che questa costruzione del sapere non ottiene affatto il suo scopo dichiarato, che è quello di migliorare il sapere di tutti, ma di fatto risulta in una percezione generalizzata di ignoranza. Ognuno di noi non si sente in grado di parlare, a meno di trovarsi casualmente proprio nel suo campo di expertise. Capiterà, una volta ogni tanto succede pure, se sei fortunato, ma nella gran parte dei casi ti guardano e ti dicono: tu chi saresti per parlare? Su che si potrebbero rispondere cose molto poco carine, ma comunque ve le lascio oggi. Quindi da questa cosa deriva un problema che chiamare di autostima è un po' poco, però in effetti se voi sentite il tono del discorso corrente vi rendete conto che parliamo sempre di autostima, no? La gran parte dei problemi, la depressione, i psicofarmaci, le droghe, l'alcol, tutte queste cose costellano intorno a un grosso problema che ha a che fare con la nostra autopercezione. Cioè noi ci riteniamo non umani o quasi, perché a volte non siamo razionali, a volte ovviamente è un eufemismo. Ci riteniamo regolarmente in balia di qualcun altro perché c'è una delega costante, no? C'è sempre l'esperto. E questo esperto, che prima era l'esperto per certi casi particolari, oggi è diventato l'esperto per tutto. Tant'è vero che abbiamo figure di esperti che sono anche comiche, no? Il personal shopper, il personal trainer, il life coach. Il life coach. C'è uno che ti dice come vivere, perché tu non sei capace. E la domanda è, a questo chi gliel'ha certificata la capacità di vivere al posto mio? Perché se dobbiamo parlarne, no? Però capite che qui, di nuovo, conta più la forma che non la sostanza. Tu non sei in grado di chiedere a uno che competenze hai per fare il life coach. E ti vengono quanto in mente quali saranno queste competenze. Al di là dell'angelo custode, a me mi sfugge chi potrebbe essere quello che me la manda. Però quando arriva l'esperto che si, no, si presenta come esperto, tu che già hai un problema di autostima a molti, ok, questo già chissà che ha fatto, però almeno ho qualcuno che mi dà la mano, perché la tua condizione è una condizione di sudditanza spirituale, di sudditanza psicologica, indotta dalla cultura. Ora non voglio dire che nessuno sia un torso del broccolo e quindi non sia titolato a sentirsi così, ma noi abbiamo una cultura che formalmente ci fa sentire tutti così, per definizione, e non ci dà nessun modo per sentirci meglio, perché che fai, ti specializzi in 300.000 cose? E quando trovi il tempo, pure volendo, chi te le dà le risorse? Tutta una serie di cose che sono impossibilitanti, capite? Laddove, cosa abbiamo detto ripetutamente, che se io ho una vera cultura soggettiva, questo è un non problema, perché io traggo i miei strumenti di comprensione dal mio processo mentale interiore, dalle mie capacità critiche, non mi servono i materiali specifici, capite? Perché i materiali specifici servono in certi casi, ma non sempre. Anche Wittgenstein, di cui forse vi ho parlato, che è uno dei grandi filosofi formali del Novecento, dopo aver scritto una cosa che non credo leggerete mai, ma potrebbe essere divertente, che è il famoso Tractatus Philosophicus, nel quale alla fine diceva ciò di cui non si può parlare bisogna tacerlo, quindi tagliamo le gambe definitivamente, dopo cambia idea e dice: a me la misurazione specifica in centimetri mi serve quando costruisco un ponte, mica quando la spasso. Perché quando la spasso devo essere fiscale? Che bisogno ho io, se voglio andare a fare una passeggiata, di avere il contapassi? Non ci avete mai pensato a queste cose. Che mi cambia a me della vita sapere che ho fatto 4.150 o 4.172 passi? No? Non sono in grado di decidere quando mi basta aver camminato? No. Questi sono i paradossi della questione. Cioè non sono più in grado di decidere nulla se non ho un qualche tipo di materiale di cui ho fatto 5.000 passi e posso andare a casa. No? Ma sarà pure un problema mio, mi sento di farli, ma non mi sento di farli. Il famoso autoascolto, quella famosa conoscenza intrasoggettiva, noi l'abbiamo persa completamente. Abbiamo costantemente bisogno di qualcuno che ci dica sì, puoi farlo, no, non puoi farlo. Stai in palestra, ti senti stanco, non lo sai, tu lo chiedi al trainer. Ha fatto abbastanza, ma che non lo senti se non ti reggi più in piedi o meno? Dovresti essere in grado di capire questa cosa, no? Dovresti essere in grado di distinguere nel tuo corpo quando hai lavorato bene, quando hai lavorato male, quanto puoi lavorare, perché sono cose tue, non sono sue. Se no, che sei di unico? Cioè, la tua unicità, quella del DNA, quella che rompi le palle ogni volta che ti trucchi e ti capelli in un certo modo, ti vesti, eccetera, eccetera, vale solo quando diventa formale, non mai quando è contenutistica. Quello è il punto. Conoscersi vuol dire sapere quando e sapere quando non, che è ancora di più, no, l'abbiamo visto più volte, credo, parlando del problema anche del progetto dell'ambiente, perché sono temi molto connessi, no? Allora io faccio arrampicata, poi sono 6 mesi che mi preparo per andare a fare una parete, la parete però non sta dentro casa, sta fuori, perché è la parete, no? Allora arrivo a fare la parete e il tempo non mi permetterebbe di fare la parete, perché piove, perché c'è nebbia, perché c'è vento, perché ci sono i fulmini, tanti motivi. Allora io, se sono saggio, qui la saggezza direi che è una figura che si impone, mi rendo conto che non posso salire, non salgo, anche se mi sono preparato mentalmente da 6 mesi, il famoso progetto che deve prevedere delle vie d'uscita, anche se ho preso le ferie, anche se ho sacrificato dei soldi, questo è il grande problema. Ma se io non sono saggio e non mi ascolto e non ascolto il contesto, che faccio? Io sono qui, devo salire per forza. E poi mi raccattano quegli elicotteri, perché sono morto. come succede quasi sempre. E se voi andate a leggere le storie di questi che poveracci muoiono in montagna, a parte qualcuno che è proprio ghiellato, ma la gran parte è gente che non doveva essere lì, perché la parete era sbagliata, perché la neve era sbagliata, perché le previsioni erano sbagliate, perché c'erano milioni di motivi per i quali tu non dovevi andare. Però saper dire di no oggi è diventata una cosa terribile, anche a se stessi. Capite? Essersi messi in un qualche forma mentale diventa per me una forma d'obbligo. E ormai, ormai che? Ormai che sta scritto nella pietra, è sceso un altro con le tavole a ridire le cose. Ce n'è bastato uno per dire questi, no? Quindi, capite che è questa condizione che è il terreno fertile per l'insicurezza di oggi. Cioè noi oggi siamo insicuri perché non ci sono manco le basi teoriche per dire che siamo sicuri, perché tutto il sapere sul quale facciamo affidamento si sta rivelando un sapere controproducente da questo punto di vista, perché ci espropria, ci nega la titolarità di competenze che sono sempre state diffuse. Capite? All'inizio della rivoluzione scientifica nessuno diceva che i non scienziati fossero i torsi del broccolo per definizione. Sapevano altro, sapevano vivere, sapevano organizzarsi, sapevano cucinare, sapevano allevare le bestie, sapevano cardare la lana, conoscevano miriadi di cose che permettevano loro di vivere bene in modo spesso molto più autonomo di noi. Perché ripeto, se voi doveste farvi qualcosa delle cose che comprate, ma che fareste? Chi di noi sarebbe in grado di costruirsi un oggetto che va a comprare da fuori? Nessuno. Pochissimi sarebbero in grado di coltivarsi pure una zucca o una cipolla, tutte cose che sembrano ovvie, ma quando c'è in mano una zappa e un pezzo di terra là davanti, ne è ovvio niente se qualcuno non te l'ha insegnato. I nostri predecessori sapevano, se sapevano fare il vino, faceva schifo, ma tanto se lo sapevano fare, scoiavano gli animali, terribile, ma mangiavano. Noi no. Per non parlare poi della capacità di costruire cose, che è assolutamente al di fuori del discorso. Quindi noi di fatto siamo dipendenti da qualsiasi cosa. E questo, ci dice Giddens, innesca un altro processo, che è quello della fiducia sistemica, della quale vi ho già parlato, ma che in quest'ottica diventa qualcos'altro. Che vuol dire che, essendo io cosciente del non sapere un tubo di niente, sono costretto a fidarmi per definizione. Capite? Quindi nel sapere esperto e nella cultura che si è creata non c'è uno spazio di riconoscimento paritario. Cioè io non accetto lui perché in qualche modo ho i titoli per riconoscerlo e so che effettivamente è capace. Lo accetto perché devo accettarlo per forza, perché non ho altre possibilità, perché che ne so io come faccio a decidere chi è il tecnico adatto, chi è il filosofo da seguire, non so nulla, per cui mi fido. E questo è il meccanismo che porta a un'altra serie di paradossi, no? Per esempio quello degli opinionisti in TV. Vi siete mai interrogati su qual è il motivo per cui dovete sentire gente che parla in televisione? Questi famosi nessuno, ho l'isola dei famosi, ho letto l'elenco dei presenti, ma li conoscessi me? Allora dico, beh, i famosi, mi immaginerei che dovrei conoscerli, no? Beh, non li mai sentiti. Quindi pure sti famosi, non capisco, ma se voi andate a vedere le locandine, ne accorgono pure loro, perché prima mettevi, che ne so, nome X, Gianni Morano, e ti dice che non lo conosco. Oggi legge, Paco, e su. Del grande fratello 7, che no, cazzo, no. Che ne so da dove è uscito fuori, oppure quest'altro Jerry, Amici 22, cioè sono tutta una serie di doni di costruzione della palla che lasciano proprio il tempo che trovano e su quali noi non ci interroghiamo affatto. Perché io devo star sentire quello che dice Paolo? Chi è Paolo? No. Perché devo star sentire quello che dichiara il ministro X quando so perfettamente che fino all'altro io c'era il maestro di sci? Tutta la stima per i maestri di sci, ma questo non vuol dire che siano degli assi di politica estera, credo. Non mi pare di vedere una connessione necessaria fra le due specializzazioni, no? Per cui rompiamo tanto le palle al mondo per le specializzazioni e le competenze. Dopodiché quelli che dovrebbero avere competenze stanno lì come pioli, perché stai boh, no. È bello, a me meno male, come dire, ci apre queste prospettive, su, no? Ci permette di capire cose. Ma lo vedete quanto è bagato il meccanismo? Noi diamo retta. Perché siamo costruiti per dare retta, perché non ci diamo retta. E quindi chiunque, come vi ho detto l'altra volta quando parlavamo del copiare allo scritto, è uguale. Perché lei ne sa più di lui? Mistero. O vi siete interrogati gli uni con gli altri e avete deciso che c'è qualcuno che è bravo, ma mi sembra molto improbabile. Quando siete in panico, io non so, quindi lui sa più di me. Questo è il punto. Purché non sia io, gli altri sono più bravi. Non è un modo per andare avanti questo. Per me. C'avrò una mentalità particolare, ma preferisco sbagliare sbagliando io, almeno non posso incazzare da solo, no? Perché la donna, quello mi ha detto una cazzata, ho capito, gliel'hai chiesta tu, mica che è venuto lì e ti ha messa la crocetta sullo scritto, no? Se tu gli hai chiesto quello da dire, poi Dio è grande, ecco, appunto. Però quello che c'è in atto, come vedete, è un meccanismo di delega automatico. Cioè noi cresciamo nella convinzione che gli altri siano meglio di noi. Del tutto errato, spesso e volentieri, a volte giunta, poi è chiaro, non possiamo fare di ogni erba un faccio. Però capite che quello che questo implica da un punto di vista di sicurezza e di capacità di vivere nel tempo è che tu vivi male. Perché tu sei sempre perennemente convinto di non sapere quello che stai facendo, di aver bisogno di un altro che ti dice, di aver bisogno di un parere, oh, ma manco più i cattivi se riescono a essere cattivi da soli. Ammazzano una sedicenne, erano in tre. Oh, perché ce l'ho ammazzato una sedicenne? Applichi un attimo, ci riuscirai, tanti dire, no? Ci vogliono sempre tutta una serie di supporter, quelli che ti spingono, quelli che ti aiutano. Vuol dire, oh, è una cosa patetica questa cosa, no? Però se tu non la analizzi così con la logica da bar, ma la analizzi da un punto di vista di processo culturale, è evidente. Non c'è più niente. Il bene come il male non sono più incarnati in qualcuno, sono diffusi. Sono spesso e volentieri circostanziali, capita. Ma tu conosci quello che ti porta fuori la sera, poi praticamente è andata da fuoco a un barbone, tu non volevi, ho capito. Ma si può essere così. Quando Arendt parla della banalità del male, dice anche questo. Cioè, e viva un bel cattivo serio. Santa Madonna, almeno è cattivo, lo so. No, ma questi cattivi per sbaglio, quelli che non volevano, quello hanno fatto una strage, quell'altri che hanno dato fuoco a una cosa perché gli girava, si annoiavano, i sassi di cavalcavia. Cioè, sono una serie di manifestazioni che se cercate di vederle con quella famosa razionalità della quale parliamo tutti, sono incomprensibili. E chi è questo che si annoia e va a fare una strage? Razionalmente. Come fai a parlare di razionalità in un contesto del genere? Non serve, è uno strumento inutile. Capito? Quello che vedi è lo spaesamento perenne, l'incapacità di percepire le conseguenze, il fatto che non riesci a vedere nell'azione manco il passaggio successivo, no, fra qualche tempo, non manco domani. Manco adesso, la fai? Oddio, non avevo pensato, sarebbe carino, ma purtroppo. No. Quindi, vedete che giustamente questi due autori mettono bene a fuoco quali sono i problemi del tempo. La risposta, secondo me, è un attimo più complicata, perché loro cosa dicono? Che bisogna essere più moderni, come se non ci bastasse, ancora di più, perché attraverso questa maggiore modernità finalmente recupereremo le leve per controllarci. Io sono molto scettico a proposito, come avrete probabilmente capito, ma non posso non dirvelo, voglio dire, Giddens dice bisogna far sì che la nostra competenza tecnologico-scientifica aumenti. Vabbè, allora il compito a casa la prossima volta è che studiate come funziona un cellulare. Ma poi? Cioè il giorno dopo mi studiate il frullatore, poi il minipime, poi il microonde, poi la macchina. Vi pare possibile? Pensate che vi aiuti, poi comunque ad ogni modo fatto questo, quando vi trovate davanti a un quadro di controllo della tele comincia a spararsi, perché come fai a capirlo quello? Oppure quando accendi un computer, non è pensabile questo. Capite? O perlomeno, mi sembra difficilmente pensabile. Certo, una maggiore competenza diffusa sarebbe assolutamente fondamentale, però come credo di avervi mostrato, non è che tu puoi dire in generale rendeteli competenti se non hai una cultura che ti permetta di vederti come competente. Quindi dovremmo in qualche misura correggere, no? Dovremmo fare in modo che il sapere esperto torni più vicino alla vita normale. Ma questo significa non solo intervenire a livello culturale sul sapere esperto, che è uno dei principali fulcri del nostro agire contemporaneo, ma significa anche intaccare delle rendite di potere che sono state costruite in 300 anni rotti. Perché fa comodo al chirurgo dire cose che non capisci e farti pesare quanto lui è bravo e quindi tutta via c'è. Fa comodo al tecnico, fa comodo al politico, fa comodo a tutti che tu ti fatta zitto e accettare quello che ti viene detto. Quindi chi è che la fa sta modifica? Cioè, chi è che rende lo scienziato più vicino, che toglie il potere e i fondi allo scienziato, al politico? Questi sono aspetti che i nostri colleghi normalmente non prendono in considerazione, ma bisognerà pure parlarne. L'abbiamo visto che la scienza non è innocente. La scienza ruota nella gran parte dei casi intorno a interessi concreti di persone, di scienziati, di associazioni e di industrie. E chi glielo spiega alle industrie che sarà il caso che rinuncino a tutti quei guadagni che poi non tassano, non denunciano, non dichiarano, eccetera. Questo è il grande errore. Quindi, secondo me, ripeto, la cosa più interessante da fare è quella di riconquistare il senso di una soggettività attiva. Ecco perché ho fatto tante lezioni sulla soggettività attiva e sulla cultura soggettiva. Perché la cultura soggettiva è libera da questi meccanismi specifici ed è fonte di fiducia. È fonte di orgoglio anche, che non è sempre una brutta parola. Essere lievemente orgoglioso o abbastanza orgoglioso è un'ottima idea. Rompere la palla è un'altra, però insomma ci sono anche lì, no? Tutta una serie di definizioni e distinzioni. Direi che facciamo 5 minuti in break. Allora, cominciamo a vedere quest'ultimo volume che vi ho per il momento lasciato completamente lì da parte, che invece è particolarmente interessante, devo dire, dice cose che adoro. Tenete presente che l'ho letto nel 92 la prima volta, poi dopo quando mi hanno detto di fare l'esame di giornalismo, ho detto, beh, sa che so di che possiamo parlare. Ed è un testo che lega... ci lega all'ambiente in ulteriori modi rispetto a quelli che abbiamo visto fino adesso. Nel senso che la Cegel mette fondamentalmente in dubbio alcune cose. La Cegel è un architetto, che è uno degli architetti, quindi già come vedete siamo particolarmente d'accordo. E se la prende con gli architetti per essere stati responsabili di una cosa che lui chiama in modo abbastanza duro lobotomia. Cosa dice la Cegel? Dice che noi siamo tutti lobotomizzati per quanto ha a che fare col senso dell'abitare. Ed è una tesi che una volta che cominciate ad analizzarla e cercare di comprenderla è fantastica. Perché cos'è che dice fondamentalmente la Cegel? Che abitare non significa semplicemente stare in un posto. Quindi uno dei punti principali con i quali dobbiamo confrontarci per capire questo libro è quello della attività. È un po' quello che vi ho appena detto della cultura soggettiva, qui lo stiamo declinando in un altro modo, però si dice la Cegel, tu quando abiti un luogo sei in un rapporto complementare con questo luogo, non lo subisci, lo modelli. Lo modelli, ovviamente, lo incontri. Sei in un rapporto intimo per certi versi con questo luogo. Quindi abitare, secondo la Cegel, è modellare lo spazio intorno a sé. Quindi, come vedete, ci ritroviamo in questa situazione di orgoglio, in un certo senso, che noi ovviamente ormai abbiamo sempre e comunque interpretato in modo negativo. Però pensateci da un punto di vista simbolico. Organizzare lo spazio intorno a sé vuol dire diventare il centro del proprio mondo, che simbolicamente è tanta roba. È esattamente quello che vi dicevo con Tolomeo. Il sistema tolemaico era il sistema in cui l'uomo era al centro. Perché l'uomo non deve necessariamente essere al centro in modo geometrico. Questo è un altro dei tanti problemi che abbiamo noi. Interpretiamo sempre le cose in modo letterale. L'uomo è al centro quando è importante, quando è in grado di orientarsi rispetto a sé e non rispetto ad altri sistemi. Tant'è vero che uno dei discorsi centrali del testo ha a che fare con l'orientamento. L'orientamento, abbiamo visto, non è semplicemente un problema fisico o geografico. Cioè, è anche un problema fisico e geografico, però abbiamo visto che la parola in un clima etet è una parola che significa un sacco di cose. Noi facciamo orientamento agli studenti, noi facciamo orientering, che almeno diciamo in inglese sembra di capire che paghiamo quando andiamo le mappe, le cose, le bussole, andiamo in giro per i boschi. Noi ci orientiamo in un libro o ci orientiamo nella nostra vita, tanto è vero che quando la vita va male cos'è che dici? Ho perso la bussola, ho perso la tramontana, tutte le espressioni spaziali. Abbiamo visto che noi ragioniamo della nostra vita spesso e volentieri in termini spaziali,
abbiamo visto per la stratificazione sociale, no? L'arrampicatore sociale, quello che vuole salire a tutti i costi. Però lo vediamo benissimo anche in questi termini, no? Quando voglio orientarmi ma ho perso la bussola, non è necessariamente vero che io stia in mezzo a un bosco e non capisca più dove vado. Può benissimo darsi che io sia a casa mia in un posto che dovrei teoricamente conoscere benissimo, ma non sa che non sbatte da destra. È uguale, non mi oriento. E soprattutto se andiamo a vedere l'arte e la poesia, vediamo che la gran parte delle metafore che si usano per la vita sono metafore di viaggio, no? Pensate a Itaca, forse ve l'ho mai fatta vedere con poesia Itaca, ma ricordate che la prossima volta che la leggiamo insieme è una poesia spettacolare di Costantino Scavalos, che parla dell'Odissea come del viaggio della vita. Non è casuale che Ulisse sia uno dei nostri eroi più importante, ma allo stesso modo anche la Divina Commedia, no? Nel mezzo del cammino della nostra vita mi ritrovo anche a non avere una scusa. Eccoci, non è che lui stava a mezzo ai boschi, stava in una situazione dove non riusciva a distinguere le cose. E allo stesso modo tutti i racconti del ciclo di Realtù e delle grandi gesta cavalleresche hanno tutti luogo dove nella foresta, perché la foresta è un luogo dell'anima prima di essere un ricettacolo dei pezzi di legno. Noi lo vediamo come ricettacolo dei pezzi di legno perché siamo dei poveracci, come ho detto, perché il disincanto non è un problema del mondo, è un problema nostro. Siamo noi che ci siamo levati in picchiani con le scintille e non riusciamo più a vedere niente, ma il mondo sta ancora lì, intatto, perlomeno poveracci, quello che è riuscito a rimanere intatto. Quindi, vedete che nel nostro vocabolario normale, quando noi dobbiamo dare una descrizione delle nostre condizioni interiori, usiamo delle figure spaziali, delle figure geografiche. Quindi questa questione dell'orientamento è una questione che non è semplicemente geografica, non è semplicemente un punto di vista su dove vado quando esco, ma è un modo di orientarsi all'interno della vita, è un modo di vivere, è un'arte di vivere. Capite? Un'arte di vivere che però ha una forte connessione col territorio, perché i livelli di connessione tra l'orientamento interiore e l'orientamento esteriore sono formidabili. Capite? E dice la Cella, esistono due modi di orientarsi, non ce n'è uno solo. Uno è quello cartesiano, abbiamo detto, quindi che vuol dire? Vuol dire che prendete un telefonino per offre, schiacciate dove sono e vi dice sei A, la latitudine X, longitudine Y, a posto. Però questo vuol dire rifarsi a un sistema di riferimento esteriore, esterno, che con te non ha nulla a che fare, non hai nessun modo per percepire quelle coordinate, perché con te non hanno nessun tipo di rapporto, capito? Mentre nella tradizione abitativa anche nostra, non è che si diceva dove abiti al corso degli S12, si diceva abito accanto al telaio che sta vicino al posto dove i due sono accoltellati l'anno scorso. Che per un esterno non significa nulla, ma per uno che abita lì è chiarissimo come ragionamento, perché è costruito su un sapere locale, su un sapere attaccato al territorio, su un sapere che è lì, che è vivo, capite? E oltretutto ha anche un'altra capacità a questo sapere, che è quella di escludere, di proteggere. Se tu sei un esterno e io ti dico che sta al canto degli innamorati, tu sai qual è il canto degli innamorati, non devi chiedere, perché sennò c'è lì. Devi in qualche misura entrare in rapporto con me, devi stabilire un qualche tipo di legame perché io ti autorizzi a entrare nel mio territorio. Quindi vedete che quel tipo di abitabilità è completamente diverso dalla nostra. Per esempio è quello che c'è ancora oggi in Giappone. In Giappone non c'è voglia di indirizzo. In Giappone tu sai un taxi, dici donna, e lui comincia a spiegare tutte le cose, trovando una serie di accanto al palazzo quello alto, quelle cose, e con lui dopo, e devi spiegare tutto perché non c'è. L'idea di indirizzo è una cosa moderna, non c'è. So che questo forse mi scioccherà, ma quando è che sono arrivati gli indirizzi? A fine settimana. Alla fine del 700 è stata una tragedia, perché sono state tutta una serie di procedure che sono servite a far cosa? A imporre a un'esistenza e a un ambiente vivo e condiviso ed abitato dei criteri esterni. Tanto per darvi una regolata, non andrete a leggere l'attribuzione dei nomi a Parigi, perché Parigi è stata la prima metropoli dove questo è accaduto, scoprirete che quelli che andavano ad attaccare le famose etichette delle strade, no? Quelli che tutti noi riteniamo, ci andavano con l'esercito, perché li ammazzavano. Non stavo parlando di questa antipatia, l'ammazzavano proprio, perché la gente sentiva questo tipo di interferenza come un sopruso. Come dire, come ne permetti tu che non so chi sei a ben qua e dare il nome a sta strada che per me si chiama in un certo modo, e tu invece me la chiami col nome di uno che so chi sia, che non ha nessun aggancio al territorio, che non serve a niente. Ed è stato un modo per disciplinare lo spazio. Noi viviamo in uno spazio lobotomizzato, in uno spazio disciplinato, nel senso peggiore del termine, cioè in uno spazio del quale non abbiamo alcuna disponibilità, dice la regola. Noi siamo passanti, non siamo abitanti. Noi non sappiamo niente di quello che c'è sottoterra, non sappiamo niente di quello che c'era prima. Se andate a vedere nei posti antichi come qui, spesso e volentieri nelle vie, che cosa trovate? Via Verdi, già Via dei Pellai. Ecco, Via dei Pellai era il nome vero, perché lì c'è stato il Pellai. Verdi c'è. È un omaggio intellettuale, ma non mi dice nulla del posto, capito? Non sappiamo cosa c'è sottoterra, non sappiamo dove stanno i fiumi, non sappiamo se c'è dell'acqua, non sappiamo nulla. Noi nella città siamo perennemente delle monadi sbatacchiate di qua e di là. Tant'è vero, e questo lo dimostra in modo abbastanza brillante questa cosa, che non possiamo manco fermarci per strada. La città non è un posto nella quale io abito, è un posto nella quale io transito. E non era così. Le piazze prima erano il posto dove si viveva. Qualcuno di voi saprà come erano i fori romani è che passavi, ci abitavi. Giocavi, facevi l'amore, ti ammazzavi, litigavi, ti facevi il bagno, era tutto lì. Perché quello era il modo di vivere delle città prima, premoderne. No? Poi a un certo punto ci si è resi conto che tutto questo disordine era problematico. Perché Parigi è stata sconquassata e rifatta? Perché nella vecchia Parigi gli esattori delle tasse non trovavano mai quelli che andavano a passare, i cattivi non si sapevano mai dove andavano a finire, perché erano un tale casino quelle stradine, quei pertugi, dei passaggi segreti, degli anfratti, non si sapeva chi abitava dove, perché ognuno si metteva a dormire dove capitava. Era una bolgia, da un altro punto di vista del tutto inconcepibile oggi, no? Però questo oggi, di nuovo in termini storici, è un attimo. Le città sono state per quasi tutto il loro tempo alto. E per spiegarvi cos'era una città, vi leggo, se lo trovo, un documento bellissimo che è una serie di divieti che vengono fatti a Palermo quando si cominciano ad affermare queste abitudini, questa idea di dover irregimentare e controllare tutto quello che succede, e che ci spiega che cosa si faceva in città prima. E ci sono dei punti che sono a dir poco divertenti. Allora, questo è un editto, un regolamento comunale di Palermo del 1888, e dice: viene fatto divieto di pettinarsi e pettinare e tosare pecore per la pubblica via. È vietato asciugare panni per strada, stendere o sciolinare viale, salami ed altre sostanze di qualunque specie che per fermentazione, putrefazione o altra causa tramandino fetide e nocive esalazioni. Non si può tagliare legna davanti alla porta, né ferrare o curare un cavallo in vista del pane. È proibito lasciar vagare polli, oche e anatre. Viene fatto il divieto di salare pesci entro la città e altresì di prosciugarli innanzi alle porte di entrata, nonché alle finestre e nei balconi. Non si può asciugare e battere il lino e la canapa di recente macerata, né asciugare paste alle cosiddette telaiate fuori dalla porta. Viene fatto divieto ai bottai di stare in via dei bottai. Questo penso che sia il massimo in assoluto. Per essi il sindaco provvederà a un luogo apposito a tempo debito fuori città. È proibito introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i portici e le scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, giocare o fare qualsiasi altro contrario alla prettezza e alla decenza. Il che, ripeto, 1888. Il che vuol dire che 100 anni fa queste cose erano normali. Perché sennò non le facevano gli elenchi dei divieti. Cioè, fino a fine 800, dall'altro ieri, questo accadeva normalmente in città. Capite? Poi dice: come che hai città oggi al posto che te terrorizza? Grazie, c'è rimasto più niente. Che fai in città oggi? Vai in qualche posto, ti chiudi da qualche parte e spendi dei soldi. Stop! Ma non ti puoi sedere fuori dalla porta, non ti puoi fermare a chiacchierare per strada, non ti puoi sedere sulle panchine dei parchi, no? Perché ci sono i nostri amministratori leghisti che hanno deciso che tu fino a 65 anni devi essere operativo e andare in giro facendo cose. Quali cose? Non si sa. Però comunque non puoi abitare. Capito? Questo è il punto. Abitare un luogo vuol dire stare nel luogo, avere i tuoi costi, avere le tue tradizioni, avere i tuoi ripari, i tuoi rifugi, averne disponibilità. Capite? Quello che vediamo nelle pagine della cella in questi regolamenti è il soffocamento della vita nella città. Ecco perché lui parla di lobotomizzazione. Lobotomia perché tutto questo era normale. Tutte queste cose la gente le faceva di su. Erano tutti saperi incorporati, tutte cose che non avevi bisogno di chiamare l'esperto per cardarti la lana, o tosare la pecora, o curare il cavallo, o prepararti il cibo, e tutte queste, era tutta cosa che tu sapevi fare di più. E chiaramente nel momento in cui ti proibiscono di farle, che succede? Che le deve fare qualcun altro, perché tu non puoi più. Capito? E diventi dipendente. Nel momento in cui tu vieni bloccato per terra, se vi interessa c'è un libro di Michel Macchesoli che è bellissimo, che si chiama Sul nomadismo, che è un capolavoro, spiega un sacco di cose su questo argomento, ma nel momento in cui tu vieni bloccato da qualche parte, diventi controllabile, diventi dipendente. Allora i nostri domicili, che hanno delle coordinate praticamente cartesiane, perché tu abiti dove abiti, è Piazza del Popolo 12, qui, sta lì 00182, tutta una serie di altri numeri. Chi sei tu, sei DND, FBR, c'è tutta una serie di altre cifre che ti dicono chi sei, no? Tutto questo però non è semplicemente un'informazione, ma è un modo di controllare. No? Perché tu in quel domicilio c'hai il gas, la corrente, l'acqua, la linea, il telefono, il televisore, la parabola, tutte cose che ti rendono dipendente, che ti bloccano, che ti rendono controllabile. Mi fa piacere che vedi la vita, come dire.
No, scusate, a delle volte non sono d'accordo.
Ma perché hai dato benissimo quelle non sono d'accordo?
Perché sì,
ma argomenti
perché,
perché
è giusto, alcune altre sì, sono d'accordo veramente con tutte le cose proprio, no? Perché allora dobbiamo ritornare alle cose che mi racconta mia mamma, che quando me le racconta dico, per fortuna sono nata anche Semola, perché lei si faceva il bagno per la finozza e dopo di lei tutti i suoi fratelli, poi i suoi genitori con la stessa acqua, perché l'acqua non c'era. Vabbè, però non ci avevo l'acqua, insomma. Magari
perché lei non c'è mai, ma quando non ce l'avrà che fai? Pensiamo a queste cose, io me le dico molto. Che la riflettere, no? Quindi poi cioè, è ovvio che ci sono certi comportamenti che sono discutibili, però è un problema, nel senso che c'è uno dei grandi pensatori dell'ecologia profonda che quando parla del fatto che è andato in bagno, scusatemi se sono argomenti con i quali noi abbiamo poca dimestichezza, ma sono di fatto anche quelli abbastanza naturali perché tutti noi andiamo in bagno, anche se quando andate al cinema non c'è mai un eroe che va in bagno, tutti gli passa questo sono 24 ore che non fa pipì, non fa cacca, non mangia, no? Come faranno? Sono bravissimi, però comunque, detto questo, cosa dice lui? Dice, quando vado in bagno e tiro l'acqua, vedo che sto sprecando due risorse preziose. Quello è il problema. Perché noi, nella nostra cultura, se voi andate a leggervi qualche romanzo storico serio, scoprite che finché non c'erano le fogne, che è successo pure quello fino a fine Settecento, prima non c'erano le fogne, tutti abbiamo detto ammazza meno male che abbiamo fatto le fogne, per certi versi era anche vero, però tutti quei liquami e quegli scarti e quei rifiuti che noi oggi buttiamo in acqua e ci ammazziamo il mare, perché questo facciamo, anche se non lo vediamo, ma questo accade, venivano raccolti e portati nei campi. E con i campi, e nei campi si faceva il compost, anche se non sapevano che si chiamasse compost, e ci concimavano i campi. Per cui il circolo era abbastanza virtuoso, certo, pensavo. È terribile, come tanto sappiamo i famosi deodoranti veramente siamo abbastanza sereni. Che succede però? Quando noi cominciamo a fare le fogne e gli scarichi e tutto quello con cui siamo abituati a vivere normalmente, queste fogne e questi scarichi, a meno di non essere fatti perfettamente a norma, cosa che non accade praticamente mai, sono un modo per avvelenare la città strada e la terra sulla quale stiamo.
da quando ci sono le fogne, leggerete, da quando ci sono questi sistemi che sono tutti molto belli teoricamente, ma hanno dei problemi piuttosto gravi a livello pratico, le città non sono più indipendenti, perché l'acqua della città, le falde della città sono avvelenate. L'acqua non è, la città non è più in grado di stare da sola, di vivere da sola, deve andare all'acqua altrove. Capito? Questo è il problema. Cioè tutta una serie di cose che per noi sono ovvie devono essere ripensate. Ma non dico che dobbiamo tornare a fare tutti i bagni nella stessa vasca, come dice la signorina, perché potrebbe essere terribile. Però è anche vero che quel tipo di cultura è lo stesso tipo di cultura nel quale tu morivi a casa tua, vicino ai tuoi, con gente che era abituata a vederti e non si stupiva più di tanto e voleva che tu stessi lì fino all'ultimo. Non te metteva parcheggiato dietro delle lenzuola bianche in un posto con tutta gente che non sa chi sia e te lasciava morire lì. Questo è un punto di vista interessante. Cioè noi abbiamo un rapporto con la naturalità del nostro corpo che è devastante. Noi siamo ossessionati dalla puzza, siamo ossessionati dalle imperfezioni, siamo ossessionati dagli escrementi, siamo ossessionati dalla morte. Tutta una serie di cose che sono naturali, senti, che avvenivano naturalmente fino all'altro ieri ancora, capite? E dalle quali ci siamo allontanati forzosamente nell'arco di un secolo. Però, ripeto, il costo di questo allontanamento noi ancora non lo stiamo valutando, no? Perché voi tenete presente, non so quanti di voi abbiamo penato per mettersi un doppio scarico a casa, però il doppio scarico è un ottimo modo per cercare di limitare i danni, perché a seconda del tuo problema in quel momento sprechi più o meno litri d'acqua. Ma se tu invece sei uno pulitissimo che fa regolarmente il bagno, tira l'acqua e se lava le mani, ogni volta che va in bagno è un disastro ecologico, paradossalmente, capito? Quindi il punto che ci sta facendo, mettendo sotto gli occhi la cella per questi ragionamenti, è quello esattamente del dire che abitare da qualche parte è diverso da uno starci così, in modo assolutamente blando, assolutamente in odore, oserei dire, tanto per rimanere in questo tipo di atteggiamento. Ma orientarsi invece, appunto, vuol dire disporre il mondo intorno a sé, vuol dire entrare in un rapporto attivo col mondo, vuol dire essere in grado di stabilirne le forme, i modi, i luoghi. Voi prendete il centro storico di Napoli, per esempio. Sono quei posti che noi riteniamo belli. Sappiamo perché. Sono belli perché hanno un modo di armonizzarsi le cose le une con le altre che sembra naturale, il famoso dono della normalità, perché c'è un'armonia che è percepibile. Poi andate a fare un giro nei nuovi quartieri, nulla di tutto. Le forme dell'abitare sono sempre più standardizzate, cioè le case sono tutte fatte uguali, sono tutte fatte nello stesso modo, le stanze sono tutte fatte nello stesso modo, sono tutti posti, come vi dicevo l'altra volta, vedono i quali già è stato deciso cosa farai. Quindi tutto è complicato e qui ci devi stare, c'è la cucina, stop, fine. Perché vado a fare una parata e ti attacchi perché non puoi, perché i stanno lì, perché gli scarichi stanno lì, perché già ci ha pensato l'architetto che lui sa come tu devi vivere. Motivo per cui tu sappia come devo vivere, non lo so, però di fatto il problema è questo, capito? Cioè la costruzione degli spazi, voi vedete il centro storico e il resto della città, c'è un abisso. E questo non è casuale. Perché il centro storico o i vecchi casali, tutti i vari numeri, tutto ciò che trovate in giro, rispondono a una logica di, come dire, coerenza, di appartenenza, che noi non vediamo più. A noi ci piace andare a fare un castello moresco su una collina in Trentino, facciamo un castello moresco su una collina in Trentino, anche se non c'entra un cazzo, anche se non ha nessun senso che stia lì, capite? Mentre le culture che continuano ad abitare sono le culture nelle quali le case non le vedi, perché sono talmente integrate nell'ambiente che sembrano parte dell'ambiente. Noi invece, per contrario, tendiamo a dare tali cazzotti all'ambiente che, madonna mia, non riesce a vedere altro perché sta messo lì a fare come un astronave. Ma quante volte, se voi leggete gli articoli sulle nuove creazioni delle nostre archistar, vi dicono, quel palazzo lì, di piano, ma piano difficilmente non mi viene in mente solo lui. Quel palazzo di piano sembra un'astronave, cioè, capito? Perché dovrebbe essere una bella idea? Perché un palazzo deve violare clamorosamente il tessuto urbano? Non è casuale che noi usiamo delle espressioni come tessuto urbano. Il tessuto urbano è un, no? Un intrecciarsi di fibre, un qualcosa che ha un'armonia, un qualcosa che ha una sua coerenza interna. Se tu questo tessuto urbano lo laceri, come faceva Burri con le sue tele, che erano denuncia di questo discorso, tanto per dirne uno, lo vedi, lo patisci. È un altro modo di avere un rapporto col territorio, se c'è un rapporto col territorio. Il problema è questo, ovvero sia che come non riusciamo più a orientarci autonomamente nello spazio, quindi non abitiamo più lo spazio, dice la Cecla, e credo che su questo lo concluderò, così non riusciamo manco a orientarci nella conoscenza, perché sono lo stesso tipo di attività a livelli diversi. Per cui se io non ho una mia, un mio posto dove stare nel sapere, manco saprò, non mi orienterò neanche nel sapere. Capite? Perché l'orientamento è un'attività che per tutte le sue declinazioni, i suoi livelli di interesse e di coinvolgimento è omogenea. Se non mi oriento nello spazio, non mi oriento neanche nella morale, non mi oriento neanche nel sapere. Non sono capace di prendere posizione. Anche qui, come vedete, il mondo etico-morale è tutto costruito su questo tipo di immagini, no? Prendere posizione che significa? Vuol dire stare saldamente fermo in un posto, essere in grado di difendere una tua idea, essere in grado di orientare in qualche modo le situazioni. Se tu non sai orientarti nello spazio, se tu non hai un rapporto attivo con lo spazio, non hai un rapporto attivo manco con la politica, manco col sapere, manco con lo studio, dice la gente. Quindi il fatto che noi non si abbia più contatto con lo spazio è un disastro non solo naturale, ma anche cognitivo. Noi siamo passanti attraverso il sapere come siamo passanti attraverso la realtà. E questo è qualcosa su cui vi invito caldamente a riflettere, perché effettivamente, se per caso è vero, implica che dobbiamo rivedere parecchie cose. Tenete presente, per esempio, che uno dei grandissimi filosofi del Novecento, che è Charles Taylor, quando parla del soggetto, dice che è il soggetto colui che riesce a orientarsi nelle questioni morali. Quindi lega drasticamente la soggettività alla capacità di prendere posizione. Allora, se io intreccio Taylor con la Cecla, ho delle grosse difficoltà. Perché se non mi so orientare, non sono manco prendere posizione, non ho neanche una dimensione etica e non sono manco un soggetto. Ma ragione. È ovvio che questo modo di intendere lo spazio, tanto per recuperare quello che abbiamo detto prima d'ora, è un modo non cartesiano. Il modo cartesiano è quello di stampare nello spazio una bella griglia con tutti i numeretti, le scale misurate, sai sempre dove sei, secondo te, anche se poi in pratica. Però la griglia e la mappa sono delle astrazioni del territorio, non sono il territorio, come immagino da chi fa un po' di escursionismo. Tu te puoi studiare tutti i percorsi che vuoi sulla cartina, ma quando vai lì c'è un certo scarto. Il territorio fa un po' come gli pare, le cose franano, le cose crescono, le cose si modificano, qui arrivi tutti di picchio, dovresti farti un bel tratto in coda e non c'è più perché franare. E quindi te devi organizzare diversamente. Però, di nuovo, è una questione di letto di proposte. Se io penso soltanto alla mappa, convinto che la mappa sia il territorio, cascherò da tutte le parti, avrò costantemente problemi, non andrò da nessuna parte. Io devo arrivare sul territorio e vedere com'è, che c'è rimasto, com'è cambiato, quanto lo patisco, qual è il clima, tante cose. Non so io dalla mappa se farà caldo, farà freddo, che tipo di respirazione avrò, se ci sono delle piante che stanno fiorendo, se c'è la polvere, se posso respirare o non posso. Una miriade di cose che nella mappa non ci sono, ma che fanno la vita. Quindi quello è lo spazio. Tenete presente che a Sana'a, per esempio, nello Yemen, che forse avete sentito nominare recentemente perché si stanno scannando anche lì, ci sono tutta una serie di palazzi altissimi fatti in mattoni di fango. Questi palazzi altissimi fatti in mattoni di fango, che stanno in un posto caldissimo, sono tra le costruzioni più fresche del pianeta, pur senza avere nessun tipo di meccanismo tecnologico che gestisce le temperature. Semplicemente quelli che l'hanno costruito sapevano dove stavano costruendo. Per cui hanno disposto tutte le pareti, tutti gli orientamenti delle case, secondo l'illuminazione del sole, secondo le correnti del vento prevalenti, facendo tutta una serie di accorgimenti naturali, perché non c'è nessun tipo di perturbazione, grazie ai quali ognuna di queste case ha una continua ventilazione che la rende un posto favoloso da abitare anche nei 45 gradi dell'ombra normale. Questo è tutto. Se voi andate in giro per i centri storici, scoprite che le case sono, le strade sono strette, non tanto perché c'era una macchina, e questa è già una bella fortuna, ma perché spesso e volentieri quel tipo di costruzione della strada mantiene certe temperature, dà dell'ombra nella quale stare bene, ti permette di vivere senza diventare sterico anche quando fa caldo da Madonna. Se vai nelle città normali, quando c'è caldo, c'è caldo. Fine, devi comprare il climatizzatore, altrimenti schiaffi. Casa tua non è assolutamente in grado di reggere quegli sbalzi, perché quella casa l'hanno fatta per un tempo X, chissà quale, no? Però non contenta il fatto che d'estate fa 50 minuti, o c'è il tetto sopra, oppure tutta una sera non c'è il vento tira un'altra parte, non fai corrente, non riesci a dire niente, non sai come fare. Tutte queste cose sono le nostre case, non sono le case della tradizione. La tradizione, queste cose, quando funziona una casa, prima guardava quello e poi ci faceva la casa tua. Noi prima pensiamo alla casa e poi vediamo se c'è qualche strada da qualche parte, magari buttando giù una collina, scavando un fossato, eccetera, eccetera. È un atteggiamento radicalmente diverso. Direi che ci dovremmo essere, ci vediamo martedì. Ah, martedì, come avrete letto, c'è anche una cosa con le fanciulle che va a cura dell'ospedale di Narni dalle 12 alle 13, perché facciamo il segno dalle 11 alle 12, e dopodiché io e i maschietti ne andiamo e vi lasciamo qui a godervi lo spettacolo.
Arrivederci.